Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora rimaniamo e ritorniamo a pensare agli angeli, soprattutto in questa memoria che riflette la devozione e il desiderio della protezione da parte di Dio, della protezione degli angeli che ci custodiscono.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetto 27. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore.
Ecco, certamente questo brano è importante, direi in tutti i Vangeli sinottici, ma in particolare noi, leggendo Marco, sembra chiarire o far emergere anche alcuni punti più oscuri che accompagnano il Vangelo, il racconto del Vangelo fino a questo punto. Qui chiaramente c'è una diversa concezione, c'è uno scontro, c'è una contrapposizione fra Gesù e addirittura i dodici e Pietro. Ecco, lascio subito a voi la parola.
Questo racconto, che riceve i suoi tratti iniziali già a partire fin dal capitolo sesto, dimostra che le risposte dei discepoli, la cui fede è interpretata dalla risposta di Pietro, sono inadeguate e insufficienti nei riguardi del quesito posto da Gesù. Quesito riguardo alla sua attività, al suo ministero. Gesù non viene a preparare la venuta di un'altra persona perché è lui stesso il Salvatore definitivo. È lui che i profeti, compreso Giovanni il Battista, hanno annunziato e preparato la sua venuta. La risposta di Pietro, che dice: «Tu sei il Cristo», comporta una reazione di Gesù, che però, secondo Marco, non implica nessuna disapprovazione per questo titolo e che accetterà a partire soltanto dal capitolo 14. Questo titolo cade sotto la consegna del silenzio, come anche quello di Figlio di Dio. E le altre espressioni di fede che anche Marco dichiara premature quando pronunciate prima che sia compiuta la missione di Gesù con la sua morte e risurrezione. Per comprendere l'insistenza dell'Evangelista Marco sul segreto di Gesù, è necessario tenere conto non soltanto dell'ambiguità dei titoli messianici ebraici, di per sé insufficienti a definire la missione di Gesù. Ma sempre secondo Marco bisogna ritrovare attraverso il progresso della fede della Chiesa primitiva quell'impegno a rileggere la vita terrena di Gesù alla luce della rivelazione pasquale.
In genere, oppure meglio, alcuni interpreti fanno finire al versetto 30 una sezione del Vangelo di Marco con questa confessione di Pietro. Io in realtà trovo che questi versetti, possiamo dire dal 27 al 38, facciano un tutt'uno, non siano da interrompere, casomai la sezione finisce un po' dopo se la vogliamo concludere, perché mi è parso di leggere, forse anche così un po' influenzata dalla lettura recente di Daniele 7, giorno di San Michele, che il figlio dell'uomo, come Gesù ama qualificarsi, a un certo punto si identifica con i santi dell'Altissimo, cioè leggo particolarmente dal capitolo 7 di Daniele, il versetto 31, dove dice, il versetto 21, dove dice: poco dopo la visione del figlio dell'uomo a cui viene data il potere divino, si dice: io stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo, e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il regno. Quindi questo figlio dell'uomo, che per qualcuno è già come figura in realtà il popolo, io invece lo leggo come una figura singola, comunque a un certo punto si identifica il suo destino con quello dei santi, e così è anche così nel Vangelo che abbiamo letto. E Gesù rimprovera Pietro e gli dice: vieni dietro a me. Lo invita, se non vogliamo più tradurre, lungi da me, ma vieni dietro a me. Poco dopo si dice: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce e mi segua. E non è in senso ovviamente esclusivista, cioè vi conviene non venire perché è un destino poco felice, ma è un invito: venite, venite dietro a me in questa maniera. E poi mi è piaciuto quello che ha sottolineato Andrea nella risposta dei discepoli alla domanda: chi dice la gente che io sia? Essi risposero: la gente ti ritiene ancora un precursore, o il Battista, o Elia, o uno dei profeti. Sono tutti e tre dei precursori. Evidentemente perché Gesù non si manifesta apertamente, non è la sua presenza così evidentemente anche, non è manifestamente una manifestazione, scusate, in potenza, ma è ancora nell'umiltà, quindi lo ritengono ancora un precursore. Mentre Gesù dice che questo è il cammino del Messia, ancora nell'umiltà.
Mentre si leggeva, così mi è venuto un pensiero che dico, cioè il versetto 31, no? Perché certamente insomma lì cominciano i problemi, per così dire, che problemi grossi di interpretazione di chi è, di cos'è questo Cristo, ecco. quando appunto versetto 31 dice che Gesù cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, fin qua, insomma, già qui voglio dire è difficile da accettare, da digerire, però poi mi sembra che il punto ancora più inaccettabile, diciamo così, è quello che segue quando dice essere riprovato, cioè proprio con quel verbo che vuol dire tu lo prendi, lo sperimenti e lo butti via, no? Quindi essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso. Cioè mi sembra che, perché uno dice, ma se non sono loro che lo capiscono, cioè voglio dire, loro erano insomma, i capi e quindi un po' quelli che a un certo punto dovevano dirimere, discernere, appunto provare qualcosa o qualcuno e decidere. Quindi se proprio i capi lo rigettano, non c'è speranza. Non solo non c'è speranza, ma ancora di più forse, cioè chi può accettarlo? Chi può capire e accettarlo come Cristo? Ecco. E quindi non lo so, adesso appunto mentre si leggeva mi sono detta, ma forse qui è la grande prova ed è il punto che davvero fa più problema, perché se fossero stati i romani, dice, sarà appunto scartato insomma, vabbè, ma sono proprio i capi che non capiranno. E quindi mi sembra che qui sia proprio un punto così importantissimo, è proprio il massimo scandalo, ecco, quello che anche per Pietro forse non è più accettabile. Non è possibile, ecco. E quindi con tutta la reazione, e quindi quando parla appunto di croce, no, è il punto massimo. E forse anche l'ultima frasetta, tu non pensi secondo Dio, ma secondo l'uomo. Cioè Dio pensa così?
Qui dice che Pietro lo prese in disparte. Cioè abbiamo visto nei capitoli precedenti che Gesù prende in disparte dei vari personaggi e li salva. Stavolta è lui che viene preso in disparte, però da un uomo. Però lui dice, però tu non è per essere salvato, cioè è per essere tentato da Pietro, in pratica. Perché Pietro vuol far rientrare il pensiero di Dio dentro una logica umana.
Questa confessione che fa Pietro non è completa. Cioè, il diavolo all'inizio del Vangelo aveva detto anche di più, perché lui dice sei il Cristo e basta. Invece il diavolo aveva detto qualcosa di più. In Matteo è completa e c'è proprio una riva, tanto che Gesù gli dice subito Pietro, non te l'ha detto la carne e il sangue, ma è Dio Padre che ti ha rivelato. E allora poi gli dà il mandato, quindi perché dicendo solo tu sei il Cristo, cioè tu sei il Messia, e si poteva fare, se non continuava questi due brani, se non continuava, appunto sono congiunti, si poteva prendere, fraintendere Messia, quindi come lo intendevano gran parte del popolo ebraico, che il Messia doveva stabilire, cioè, certi diritti, certe pretese, insomma, nel mondo così civile, insomma, fare questo, fare quello. Quindi Gesù subito accetta, già è già un passo che fa Pietro, ma anche degli altri, ma poi subito gli dice, sempre continuando a insegnare, Gesù per la via non fa che insegnare, ha insegnato fino adesso, e subito gli mette davanti quello che è il suo vero destino, E quindi così che appunto si, poi lo ripete altre due volte, quindi questo annuncio della passione, così mi colpiva questo, ecco, che è un riconoscimento, ma non pienamente, non completo, insomma.
La risposta di Pietro, tu sei il Cristo, il Messia, la ritroviamo in forma interrogativa di nuovo al capitolo 14, in bocca al sommo sacerdote che lo interroga, e lì la risposta di Gesù sarà diversa. Vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, e lì si scontrano, come abbiamo già sentito dire diverse volte, anche da nostri amici come Knoll e altri, si scontrano nel capitolo 14 diverse idee, concezioni messianiche. In particolare nel capitolo 14 è una concezione di un Messia che viene dall'alto, divino. E, come diceva Knoll, se fossero stati i farisei a giudicare le cose, forse sarebbero andate in modo diverso. Qui ci sono i sommi sacerdoti che non hanno questa concezione, perciò la ritengono una bestemmia. Mi pare significativo che qui questo stesso scontro lo troviamo questa volta nel capitolo ottavo, però ci sono i discepoli, i dodici, che anche loro hanno una concezione che si vede molto diversa da quella di Gesù, una concezione messianica a quella che ha Gesù. Infatti il rimprovero di Pietro, fra l'altro, dice il versetto 32, cominciò a rimproverarlo come se fosse stato un rimprovero continuato. Questo è l'inizio di un rimprovero, e quello che gli risponde Gesù, in particolare, non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, sono due concezioni. Qui non è una concezione divina che Pietro ha del Messia, ma una concezione di un Messia che deve fare la giustizia, che deve portare, insomma, ad adempimento le promesse. E Gesù ha un'altra concezione. Pare molto, molto significativo questo. Insomma, non è tanto in gioco se Dio, cioè Gesù è Dio o non è Dio, ma qui è in gioco la messianicità di Gesù. Quale tipo di Messia è? Gesù ha la sua identità. Poi mi fermo qui. Io ritengo anch'io, come dicono alcuni, che Gesù poteva avere questa idea già prima della sua morte e resurrezione. Non è un'idea post-pasquale, forse no. Potevano esserci tanti agganci. Un autore dice il fatto stesso che al capitolo 14 la ritroviamo questa domanda prima della resurrezione, quindi mostra che è un dibattito pre-pasquale.
Sì, bisogna, non è questa la sede, ma bisogna sforzarsi di tenere conto delle nuove acquisizioni in tutti questi ultimi decenni e inserire queste questioni centrali dell'interpretazione del Vangelo nel quadro delle nuove notizie, delle nuove acquisizioni. Io noto solo questo, che non dovremmo tener conto qui di Matteo, perché Matteo trasforma l'episodio e lo centra sull'elezione di Pietro. Se noi non teniamo conto di Matteo, noi vediamo che qui, per me almeno l'impressione è molto netta, perché Gesù fa questa domanda e prende lui l'iniziativa? Cos'è che deve sapere Gesù? Deve sapere quello che penso, perché se lo sanno i discepoli, non lo sa Gesù quello che pensano, quello che possono pensare molti, cioè sostanzialmente lo vedono come un profeta, e non sbagliano, perché la figura di Gesù è soprattutto stata percepita come quella di un profeta, non semplicemente come quella di un maestro, di uno scriba, eccetera, come, soprattutto come quella di un profeta, di un taumaturgo, eccetera, con tutte le qualità divine, diciamo, ecco, del profeta, delle sue. Quindi non è che, perché Gesù deve chiedere questo? Perché l'impressione è molto chiara, no? Per arrivare a dire quello che dice il versetto 31 e successivi. Cioè per far emergere il punto, presupponendo che i discepoli e Pietro non la pensano come lui. Perché anche la risposta di Pietro non dobbiamo vederla, io penso, in Marco, non è una rivelazione dall'alto. E non è neanche un'idea nuova che Pietro ha. È assolutamente scontato che i discepoli pensano che Gesù è il Messia. Di questo abbiamo anche dei riscontri che storicamente sono più plausibili. Il Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio, se vogliamo un versetto, capitolo primo, versetto 41, proprio i primi discepoli dicono: abbiamo trovato il Messia. Quindi i discepoli si qualificano rispetto ad altre, Gesù è un profeta, eccetera, per il fatto che credono che lui è il Messia. Quindi io penso che il brano, come è in Marco, presupponga che Gesù che è scontato per Gesù che i discepoli rispondono che lui è il Messia. Il problema è che Gesù introduce qui in modo esplicito quello che è sempre stato implicito precedentemente e che i discepoli non capiscono. E qui diventa più esplicito il problema, che è quello di un altro programma del Messia, di quello che loro chiamano il Messia. Io penso che Gesù rifiuta la concezione attribuita, diciamo forse più prudentemente, attribuita al Messia figlio di Davide. Questo lo vedremo più avanti, in particolare nel capitolo 12, quindi verso la fine del Vangelo, quando Gesù stesso solleverà il problema e dirà che il Messia non è figlio di Davide. Cioè, perché? Allora dobbiamo chiederci perché. E perché Gesù non si autodefinisce mai io sono il Messia, non lo dice mai. Il motivo ci deve essere, e quando parla di sé, parla del figlio dell'uomo. E qui aggiunge che, appunto, una cosa un po' straordinaria, forse come suggeriva anche Sara, il figlio dell'uomo, se noi leggiamo tutto Daniele, perché poi c'è il capitolo 7, ma c'è anche il capitolo 9, il figlio dell'uomo stesso è collegato con l'uccisione di un giusto, eccetera. La concezione del figlio dell'uomo che Gesù ha si sposa con l'idea che era presente a Qumran, l'idea di un Messia sofferente, di un Messia divino e sofferente insieme. E questa è l'idea che ha Gesù qui, ma i discepoli probabilmente riflettono, almeno stando a quello che leggevo anche di Knoll recentemente, riflettono la concezione più diffusa, che è una concezione che è anche condivisa dai farisei, a quanto pare. Cioè l'idea di un Messia divino, perché anche loro pensano così, di un Messia cioè con qualità sovrannaturali, non è questo il punto di discussione, ma nello stesso tempo, sempre fondandosi su testi biblici, pensiamo al Salmo 2, al Salmo 110, e sono tutti salmi davidici, in cui si parla del Messia, e il Messia lì è certamente elevato, siede alla mia destra, è divino, in questo senso, ma il Messia è anche un combattente. È anche uno che deve liberare, ecco, c'è anche una guerra, diciamo, da compiere sulla terra. Non è solo la guerra di cui si parla, ecco, nell'Apocalisse in cielo, c'è anche la guerra qui. Il Messia deve liberare Israele. E quindi probabilmente questa è è la concezione più diffusa, perché i farisei avevano molto influsso. E quindi questo forse è la cosa qui che Gesù introduce e che continuerà nel Vangelo, e cioè che la concezione messianica che Gesù ha significa poi un'idea diversa del regno di Dio, e questo è il punto centrale, e quindi i discepoli sono in difficoltà, in grande difficoltà ad accettare questo. A me piace molto questo testo, non vado a Matteo, mi piace però e mi colpisce molto. Qui noi siamo tentati, io penso, di un po' di edulcorare, perché sappiamo già le cose. Qui c'è uno scontro che non si risolve come si vedrà andando avanti nel Vangelo. Qui emerge qualcosa che era latente e che anche i dodici non riescono ad accettare, che non è solo la sofferenza, non è il problema di soffrire, è proprio l'idea del disegno di Dio e del ruolo che ha colui che deve realizzare questo suo regno, che si scontra, ecco, con la concezione forse più diffusa, che non era solo una concezione terrena, c'erano diverse possibilità, diverse posizioni. I sadducei, cioè i sacerdoti, escludevano ogni idea messianica, tra l'altro, quindi questo è chiaro che le posizioni erano anche diverse, ma certamente molta parte della gente seguiva i farisei e avevano la concezione di un messia divino, sicuramente con qualità divine, ma anche di un messia contemporaneamente, perché i testi biblici dicono anche questo. Se noi leggiamo Isaia, leggiamo il Salmo 2, il Salmo 110, troviamo sia l'elemento divino sia l'elemento nazionale. Ecco, rivolgiamoci a Dio perché ci faccia pensare i suoi pensieri, che sono diversi dai nostri, non solo in quello che dice il Vangelo. E affidiamoci e chiediamo l'aiuto, la protezione degli angeli custodi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Chiediamo al Signore di poter, di avere il dono di poterlo seguire, per poter accogliere la sua logica, il suo pensiero rivelato in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace, preghiamo per la giustizia, frutti definitivi che attendiamo con la seconda venuta del Messia, di Gesù, ma che invochiamo anche per il nostro tempo, per i nostri giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i sofferenti, per quelli che sono soli, che vivono la loro croce in solitudine. Preghiamo.
Ascoltaci,
per tutta la nostra comunità, sempre, per tutti i suoi bisogni, le esigenze, questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci,
e per tutti noi che ogni mattina ci raduniamo, che il Signore raduna per ascoltare la sua parola, per celebrare il mistero della morte e resurrezione del Signore Gesù nell'Eucaristia, ringraziando il Signore perché ci tenga saldi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo oggi Piero e Anna Azzoni, nel giorno che fecero la loro professione. Preghiamo per i loro figli e i loro nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo anche ad accompagnare con la nostra preghiera Mariam e Paolo in questi giorni di ritiro e riflessione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche sempre per tutto il problema del Covid, che non si ferma, e quindi chiediamo davvero che ci sia anche una capacità di far fronte insieme a questo problema così generale, e anche che ci insegni qualcosa sulla nostra vulnerabilità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare anche per i nostri bimbi che si preparano per la cresima. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, queste nostre preghiere, intenzioni, necessità. Ricordati di tutti quelli a cui dobbiamo, abbiamo il debito di ricordarli, di sostenerli con la preghiera. Per Cristo nostro Signore.
Amen.